La decisione fu presa in poche ore. L'oratorio di Fombio sarebbe andato a vedere l'esodo.
Noi eravamo proprio lì, a vedere un evento di cui parlava tanto la televisione, per cui eravamo attori principali, perché noi eravamo lì a salutare queste macchine.
Storie di esodi estivi e di autogrill strapieni in una puntata che si intitola L'autostrada del sole.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Quando ho letto la prima volta la storia di Ferruccio, ho pensato che questa sarebbe stata una storia perfetta per Don't Tell My Mom, e magari, visto che lui vive da queste parti, gli chiederò di venirla a raccontare dal vivo sul palco del Pinch. Io intanto vi ricordo che lunedì scorso sono uscite anche le ultime due puntate. Abbiamo fatto un'edizione speciale, invece che una puntata, due puntate della serata finale al Teatro Carcano di Milano, che si è tenuta il 13 di maggio scorso. Sono due puntate che contengono tutta la serata. È stata una lunga serata, erano 10 racconti, 10 storie, sono uscite lunedì scorso e concludono questo ciclo di podcast che appunto vi racconta, prese in diretta dal vivo, dal palco prima del Pinch e poi del Teatro Carcano, le storie di chi ha voluto condividere davanti al pubblico, storie da non raccontare a loro madre. Noi abbiamo ancora un'ultima data a giugno e poi torneremo la prossima stagione dopo l'estate, ma appunto chissà se Ferruccio verrà a raccontare, sicuramente l'ha raccontata qui al programma. È una storia bellissima, una storia che racconta un pezzo d'Italia che vediamo di traverso di solito, no? Lo vediamo raccontato nei grandi eventi, no? Quando si raccontano le grandi opere di questo paese, tra le altre cose c'è l'autostrada del sole, cioè l'autostrada che unisce il nord con il sud, Milano con Napoli, ed è un'opera del 1960 terminata nel 64. Ebbene, nell'estate del 65 si dice che a un certo punto finalmente gli operai potranno tornare a casa, gli operai che dal sud sono andati a lavorare, a vivere al nord, grazie a quell'autostrada potranno tornare a casa. Lo chiamano l'esodo e c'è un gruppo di ragazzini che va a vederlo sul ponte. Sembra quasi un pezzo di Stand By Me, sembra un racconto di quell'Italia davvero che ovviamente è cambiata, sono passati 60 anni e quindi è un'altra cosa, un altro mondo. Ci racconta una storia bellissima Ferruccio e vi invito ad affacciarvi anche voi su quel cavalcavia per guardare le auto che passano di sotto. E poi invece andiamo a raccontarvi un'altra storia che ha a che fare sempre con l'autostrada del sole, ma in particolar modo con una giornata passata all'autogrill che proprio divide in due quell'autostrada, l'autogrill di Cantagallo. La puntata ovviamente non poteva che chiamarsi L'autostrada del sole. Benvenuti.
Con 3 mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti dalla legge, l'autostrada del sole, colonna dorsale e chiave di volta ad un intero sistema di comunicazioni veloci, destinato a sostituire la vetusta rete stradale italiana, sarà compiuta alla fine di settembre.
Erano le 4 del pomeriggio del 6 agosto 1965, venerdì. Nelle settimane precedenti, alla televisione, il telegiornale della sera aveva ripetuto che quella era un'estate storica. Per la prima volta, i milioni di lavoratori delle fabbriche del nord, per le ferie, potevano tornare alle loro terre d'origine, prendendo l'autostrada del sole. Avevano usato un termine roboante, l'esodo. L'autostrada era stata inaugurata nell'ottobre dell'anno precedente e da Milano si poteva arrivare fino a Napoli. L'Italia era più corta. Era stata anche posata la prima pietra per la costruzione della tangenziale ovest di Milano. E da lì a poco anche gli operai della Fiat di Torino avrebbero raggiunto il sud in poco tempo, grazie anche al tratto Salerno-Reggio Calabria. I giornalisti snocciolavano numeri impressionanti. Era definita la più grande costruzione mai fatta nel nostro paese, orgoglio dell'ingegneria civile italiana apprezzata nel mondo. 400 ponti, 38 gallerie, 15 milioni di giornate lavorative, 74 morti sui cantieri. Ma questo era un dato che non capivo cosa c'entrasse con gli altri. Il miracolo economico veniva enfatizzato continuamente e l'immagine più utilizzata era proprio l'autostrada del sole.
Da da giorni e giorni c'era la televisione Rai 1, anche perché ce n'erano due di Rai, di canali, che continuava a parlare di questo esodo. Dico, esodo, madonna, io lo sentivo parlare l'esodo dai preti, cioè dice, ah, c'è stato l'esodo degli ebrei, per cui direi l'esodo, cioè, era qualche cosa di eclatante ed era qualche cosa che capitava veramente a 4 chilometri da noi, per cui tutti i bambini, e compreso me, eravamo attirati da qualche cosa che non sapevamo cosa volesse dire, però volevamo fare, cioè ci sarebbe piaciuto viverlo, ecco.
A Fombio, piccolo paese del Basso Lodigiano di 1500 anime, ormai quasi tutti avevano acquistato la televisione, anche se molti non riuscivano a comprendere bene tutto quello che si diceva. I giovani fremevano orgogliosi per i grandi cambiamenti annunciati nei telegiornali, mentre gli anziani criticavano tutte quelle cose nuove che ritenevano inutili e costose. Insomma, l'Italia era nel pieno del cambiamento. In quell'estate io avevo 8 anni. E la notizia dell'esodo estivo aveva affascinato e incuriosito me e tutti i bambini della mia età. Per di più, il mio paesino era a 4 chilometri dall'autostrada. Spesso negli anni precedenti passavano decine di camion dalla via Emilia che attraversava il mio paese, diretti al grande cantiere. Quell'anno all'oratorio era stato organizzato una sorta di Grest, un gruppo estivo. In pratica il prete si faceva carico di tenere i bambini e farli divertire quando le scuole erano chiuse. Ovviamente solo maschi, perché le femmine dovevano andare dalle suore, dall'altra parte della strada. Quasi sempre si giocava a pallone, a volte si andava a fare il bagno al Prisom, un piccolo canale di irrigazione tra Fombio e Guardamiglio, nuotando tra i ragni d'acqua che noi chiamavamo Maddalene, in mezzo ai rat, cioè ai topi, ai bis mangiarane, cioè ai piccoli serpenti d'acqua, e alle cinciabeghe, cioè le sanguisughe. Insomma, non propriamente un paradiso, ma c'era solo quello a disposizione. Al termine del pomeriggio non mancava mai la preghiera nel fresco della chiesa. Comunque da alcuni giorni non si parlava d'altro, eravamo incuriositi da quell'evento che stava per accadere a pochi chilometri da noi, qualcosa di mai visto. Don Giulio decise di parlarne ai genitori e, chiedendo la presenza di alcuni di loro, la decisione fu presa in poche ore. L'oratorio di Fombio sarebbe andato a vedere l'esodo. La data era impressa in ognuno di noi. Venerdì 6 agosto 1965 e il luogo era stato deciso. Primo cavalcavia della località Monticchie. E finalmente arrivò quel venerdì. Appuntamento all'oratorio alle 2 del pomeriggio. Avremmo voluto incamminarci subito, ma era troppo presto. Don Giulio ci aveva spiegato che saremmo partiti alle 4, dopo la preghiera. Ci saremmo fermati appena prima del ponte di ferro, sul Brembiolo, e saremmo arrivati al fatidico cavalcavia attorno alle 5.30. Si ipotizzava che l'esodo sarebbe transitato attorno alle 6. Inutile dire quanto eravamo distratti in quelle 2 ore. Ma finalmente erano arrivate le 4 di pomeriggio del 6 agosto del 65, venerdì. Tutti in fila e partenza. Via Roma, poi tutta via Cesare Battisti, fino alla Cascina Piantada, attraversamento del ponte di legno e davanti a noi una lunghissima stradina sterrata che passava tra i campi coltivati a grano turco. Un prete, 3 adulti, una 30ina di bambini seguiti da centinaia di mosche e zanzare. Uniche altre presenze erano i contadini che ci guardavano incuriositi, salutandoci col cappello. Nel frattempo non sapevamo che a Milano e dintorni la preparazione per il lungo viaggio era iniziata al mattino presto. Le madri avevano finito di chiudere le valigie e, mentre i padri cercavano di sistemare tutti i bagagli anticipando di qualche anno il Tetris, loro stavano preparando il cibo necessario per il pranzo del giorno e per la cena. Alle 7 del mattino tutto doveva essere pronto. La famiglia saliva in automobile e tutti insieme sarebbero andati al parcheggio delle grandi fabbriche. Lì, spesso sotto il sole, avrebbero aspettato le 5 del pomeriggio, quando il capofamiglia sarebbe uscito dal lavoro e finalmente avrebbero iniziato il loro lunghissimo viaggio, passando ovviamente dal cavalcavia delle Monticchie.
I miei genitori nel 59 avevano deciso di costruirsi la casa, una villetta senza avere case attorno, e quindi avevano speso così tanti soldi tali per cui non avevamo soldi per andare in vacanza, per cui per me la cosa essenziale era quella di andare all'oratorio, giocare a pallone. Cioè, il divertimento per noi era stare assieme con gli altri bambini, ma ecco, non era qualche cosa che mi mancava, perché tranne 4, 5, 6 famiglie che io conoscevo e che ogni tanto, ma non tutti gli anni, andavano in vacanza, tutto il resto poi erano lì al paese.
Ma torniamo a Fombio. Il gruppetto stava arrivando al ponte di ferro che attraversava il Brembiolo. Molti di noi si erano tolti le scarpe per sentirsi più liberi. Ormai erano le 5:30 e il momento era arrivato. Tutti in marcia, camminando sul ponte di ferro, ci mettemmo a saltellare per non scottarci le piante dei piedi. Dall'altra parte la strada era asfaltata e dovemmo rimetterci le scarpe. Il calore era insopportabile. Piccola salita e finalmente avevamo davanti la famosa autostrada del sole, in tutta la sua bellezza. In quel punto il rettilineo era lunghissimo, non si vedeva la fine. «Va, va, va!» disse Giulio, indicando un'auto che stava arrivando. Tutti appoggiati alla paratia, fissavamo il puntino che ci veniva incontro velocemente. 100 metri prima ci siamo messi tutti a gridare e a salutare, e con grande gioia dal finestrino della Fiat 1100 uscì una mano che ci salutava, mentre con l'altra suonava il clacson. Erano state una sorpresa e un piacere incredibile. Subito dopo, a qualche decina di secondi, altro puntino, altro saluto di gruppo, una 850 Fiat e altro clacson. Nel giro di 20 minuti ne avevamo contate almeno una quarantina. Poi, improvvisamente, un ronzio di fondo che in pochi secondi si è trasformato in un rombo di suono. L'asfalto sotto di noi si mise a tremare. Da lontano si vide un insieme di puntini. Qualche secondo ancora e finalmente eravamo nella storia. La stavamo vivendo con il cuore che stava battendo a 100, forse a 1000. Cominciarono a passare decine di automobili: Fiat 600, 500, Alfa Romeo 1100, 850, Maggiolini, Bianchine. Noi ragazzini eravamo sempre più estasiati. Continuavamo a saltare, a salutare, pieni di gioia. C'era una felicità quasi isterica. I minuti scorrevano veloci tra clacson, saluti, grida e saluti dei guidatori. Noi eravamo bagnati di sudore, ma il caldo sembrava non esistere più e non esisteva più neanche il tempo. Ma si sa che dalla gioia più grande si può velocemente passare alla tristezza. Dopo 30 o 40 minuti e file ininterrotte di auto, improvvisamente il nulla. L'autostrada era diventata quasi deserta e noi bambini ci siamo sentiti in poco tempo infelici, demoralizzati, abbattuti. Sembrava impossibile. Ci siamo trovati tutti con le mani attaccate alla rete della paratia stradale, in silenzio, delusi. «Forza ragazzi!» fu l'urlo di Don Giulio. «Tutte le cose belle prima o poi finiscono! E poi, l'anno prossimo, ci torniamo! Promesso!» aggiunse un genitore. E ci siamo guardati prima sconsolati, poi Tognu si è messo a ridere, portandosi dietro prima Giampaolo, poi Giulio e poi tutti noi. And all the times I had the chance to. Si intitola These Days, questo brano di Nico, che è un brano che sicuramente il nostro Luca Micheli ha scelto per una ragione che a me resta comunque sconosciuta, ma lo ringraziamo sempre perché la qualità delle sue scelte resta altissima, così come la qualità della storia che ci è arrivata oggi, che abbiamo amato moltissimo, che è la storia di Ferruccio. Siamo anche noi affacciati su quel cavalcavia a guardare le macchine che passano. Pronto? Ciao Ferruccio, buongiorno.
Buongiorno Matteo, sono felice di sentirti.
Anch'io sono felice di sentirti e soprattutto di aver raccontato questa storia bellissima. Io voglio sapere, quando sei tornato a casa quella sera, dopo esserti affacciato a quel cavalcavia, cosa hai raccontato a casa?
A casa praticamente ho raccontato tutto. Cioè, ho raccontato proprio le cose che ho scritto nel racconto le ho dette tutti i miei genitori, che non si rendevano conto di quale gioia poteva rappresentare un pomeriggio del genere. E quindi dicevo sì va bene, ecco. In realtà ho raccontato della bellezza del viaggio per andare lì a vedere le automobili, la bellezza di trovarci lì su quel cavalcavia, l'emozione nel salutare tutte queste persone non conosciute e che passavano sotto il cavalcavia, per certi aspetti poi anche la gioia finale, perché inizialmente tutti noi eravamo abbacchiati, eravamo rimasti male del fatto che la festa era finita nel giro di mezz'ora, tre quarti d'ora, non di più. Però in ogni caso poi la gioia di aver partecipato, di aver visto tutte queste cose, per noi è stata bellissima, e quindi tutto questo l'ho riportato pari pari ai miei genitori.
Senti, avete visto una quantità di macchine in quel 40 minuti che non avete mai visto prima, immagino.
Mai visto, mai. Beh, tieni conto che si parla del 1965, quindi cominciavano già a esserci un certo numero di macchine, ma abbastanza poche. Il mio paese, Fombio, era attraversato in quel periodo dalla Via Emilia, quindi certo, in ogni caso era un'arteria molto molto battuta, ma in realtà poi di automobili ne passavano sempre abbastanza poche, insomma. Quindi il fatto di essere lì e di vedere, ma secondo me erano centinaia e centinaia le macchine e le automobili passate in quel momento, quindi per noi è stata un'apoteosi.
Ma ed erano davvero solo gli operai delle fabbriche del nord che tornavano al sud? Non c'erano anche dei vacanzieri comuni? No, immagino di no, visto l'ora.
Alla televisione ci avevano riempito di notizie circa il fatto che alle 5 del pomeriggio chiudevano le fabbriche di Milano, quindi Pirelli, Breda, insomma tutte le più grosse fabbriche, e mediamente sarebbero passate per la prima volta in estate da quella zona lì, cioè quindi sulla tua strada del sole, perché fino a un paio d'anni prima o tre avevano aperto solamente il pezzo fino a Bologna, se ricordo bene. Mm-hmm. Però il fatto di partire da lì e di andare fino a Napoli, praticamente avevano iniziato a non prendere più il treno ma a usare e utilizzare l'automobile, che certo, era un mezzo che ormai cominciava a essere anche un mezzo abbastanza comune.
Senti, e tu te la ricordi la prima volta che l'hai fatta tu quella strada?
In questo momento no, però per me, così come adesso verifico con mia figlia che ha nell'aeroporto l'immagine della vacanza, della libertà, della gioia, io invece ce l'ho sempre avuta con l'autostrada del sole, per cui prendevo la mia 500, la prima automobile che ho avuto, e l'unica di cui mi ricordo la targa ancora a distanza di 50 anni, di entrare a Piacenza, di prenderla e di andare fino a Rimini, Riccione, Igea Marina, Bellaria, per me era proprio il sogno, la bellezza della libertà, insomma. Quindi anche dopo ha sempre rappresentato un valore aggiunto, ecco.
Ci siete tornati l'anno dopo a rivedere l'esodo?
Ci ho pensato 3 anni consecutivi abbiamo fatto.
Era un appuntamento fisso. Sì, sì. Il primo venerdì di agosto. Senti, Ferruccio, prima di salutarti e ringraziarti, sì, me la dici la targa di quella macchina lì, che è l'unica che ti ricordi?
MIT 87115.
Ferruccio, grazie davvero per questa storia bellissima e per la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto.
Grazie a te, in bocca al lupo
a presto.
Te, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, on Highway 61.
Lui è Bob Dylan, che canta Highway 61 Revisited. Credo che Revisited sia rivisitata, no? Chiedo a Bernocchi, che è l'esperto musicale in questo momento di là dal vetro. Grazie appunto a Luca Micheli che l'ha scelta. E ora passiamo la parola a Ilaria Gaspari, le diamo il bentornato qui tra di noi e sicuramente Ilaria ci saprà dire qualcosa di interessante sulla storia di Ferruccio.
La storia di Ferruccio mi sembra proprio l'esempio perfetto del rapporto fra le aspettative e la loro realizzazione. C'è un brano, una pagina molto famosa nella Ricerca del tempo perduto di Proust, in cui il narratore va a teatro a vedere questa grande attrice che tutti celebrano, la Berma, che sarebbe diciamo un po' l'alter ego di Sara Bernard, e racconta esattamente la storia che ci racconta Ferruccio, però trasposta appunto in un altro contesto e sull'aspettativa di un'altra cosa, di un altro spettacolo. C'è il rapporto appunto fra la grandissima attesa e la realizzazione di questa aspettativa, che lascia il posto a una delusione quasi, quasi amara, che però nel caso di Ferruccio si stempera in una risata, nella risata dei bambini. Mi sembra che sia veramente bello, vabbè, a parte è bellissimo immaginare questa Italia che sembra così lontana oggi, ma sembra veramente bello il modo in cui lui, con tutta questa freschezza, ci racconta proprio questo, cioè quando aspettiamo tantissimo una cosa, nel momento stesso in cui è passata, nel momento stesso in cui il grande evento è accaduto, iniziamo a sentire una malinconia, che è la malinconia in realtà di quel grande desiderio.
Matteo Caccia racconta.
Nel giorno di Ferragosto di 2 anni fa, Aldo Cazzullo, che è un giornalista del Corriere della Sera, si è piazzato in uno degli autogrill più frequentati proprio dell'Autostrada del Sole, quella di cui racconta Ferruccio nella sua storia. Un autogrill aperto negli anni 60 tra Bologna e Firenze e che da allora è un punto fermo per chi attraversa il nostro paese da nord a sud e viceversa. Ecco, il pezzo si intitolava Il Ferragosto all'autogrill dell'Italia arrabbiata. State con noi. Nel giorno di Ferragosto del 2022, all'autogrill di Cantagallo, vero ombelico d'Italia, non accade nulla. Eppure, nel giorno di Ferragosto del 2022, all'autogrill di Cantagallo, vero ombelico d'Italia, è successo di tutto. Piccole cose, nessuna delle quali degna di nota all'apparenza, ma in una giornata simbolica, un posto simbolico come l'autogrill che scavalca l'autostrada del Sole nel tratto Bologna-Firenze, può restituirci lo stato d'animo del paese, che si può così sintetizzare. Gli italiani sono incazzatissimi. Tutti parlano solo di prezzi. Qualcuno entra al bar, legge 1,30 euro il caffè, 2 euro il croissant, 6,50 il trancio di pizza, 7,90 la focaccia con la coppa. Sospira, impreca ed esce. Una coppia ordina un gran toast a 6,90 euro, se lo fa tagliare in due, lo mangia in un angolo. Chi può sale al ristorante al piano di sopra. Al primo tavolo un bambino biondo maleducatissimo sposta di continuo una sedia con stridore molesto. La cameriera ogni volta la rimette a posto e lui la sposta di nuovo, nell'indifferenza dei genitori. Al secondo tavolo una famiglia pranza con macedonia e ananas. Al terzo tavolo un padre cinquantenne cerca di consolare il figlio adolescente deluso da lui e dalla vita per il fatto di consumare il pranzo di Ferragosto all'autogrill. «Guarda che il primo ristorante in cui sono stato in vita mia è questo», dice il signore al figlio, anzi al telefonino che il figlio tiene davanti agli occhi. «Avevo la tua età», prosegue. «Qui sotto sfrecciavano le macchine, proprio come adesso». C'era un gigantesco banco degli arrosti, gli dice, i cuochi con il cappello bianco che affettavano un enorme tacchino e mio papà, tuo nonno, che ha sempre amato la pittura, disse che sembrava un quadro barocco, l'immagine dell'abbondanza. Il ristorante del Cantagallo ha un'antica tradizione. Il 18 giugno del 73 si fermò qui il leader missino Giorgio Almirante con 4 militanti. Cuochi e camerieri rifiutarono di servirgli da mangiare. Almirante quel giorno aveva appetito ed era di ottimo umore. Alle regionali in Friuli Venezia Giulia l'MSI era cresciuto dal 5 al 7,5%, così lui aveva preso prosciutto crudo e penne al sugo e stava aspettando cotechino e zampone. Quando gli portarono il conto, 8.900 lire, gli dissero di andarsene. Almirante si alzò, salì in macchina e proseguì verso Firenze. Si fermò all'autogrill di Roncobilaccio, ordinò il secondo, lo mangiò senza altri disturbi. Poi telefonò alla polizia per fare denuncia. Io mi sposto al parcheggio dei camionisti. Su un tir è dipinto un gigantesco ritratto di Gesù. Un altro sulla fiancata ha un Cristo coronato di spine. Poi c'è il camion di Amazon. Un crocicchio di conducenti sta parlando dei prezzi del diesel. Mi accolgono con viva simpatia e profonda stima. Giornalisti infami, mi dicono, servi del sistema, padron comanda, asino trotta. C'è però un camionista che vuole parlare, si chiama Guglielmo, mi prende le mani tra le sue. Vedi queste cicatrici, le senti? Sono i mozziconi di sigaretta, mi dice. Servono a tenermi sveglio. Quando sto per addormentarmi, la sigaretta accesa mi brucia le dita e io continuo a guidare. Il problema sono i romeni, mi dice. Con i romeni non ce la posso fare. Io posso guidare anche 16 ore di fila senza mangiare né dormire, mi dice. Ma dopo 16 ore io mi devo fermare per fare la pipì. Il romeno, invece, può stare anche un giorno intero senza mangiare né dormire né fare la pipì. Guardi, Guglielmo, che il romeno è un essere umano come noi, gli dico. No. Il romeno è un concorrente imbattibile. When your heart's in the lane and you don't have me. When you fight with the day and you can't agree. Stay awake all the time, make no room for sleep. Find it hard to relate to the months or weeks. All'uscita dal mini market dell'autogrill c'è anche il vigilante. Il lavoro non gli manca, non si ha idea di quanti trucchi inventino gli italiani per rubacchiare. Le famiglie si affidano agli insospettabili, nonne e bambini. Ma è accaduto che una signora uscisse con la tanica di patatine sotto il golfino a simulare una gravidanza, tipo la signorina Silvani con il televisore incinta di 9 pollici nel secondo tragico Fantozzi.
Incinta di 9 pollici, complimenti!
Hai visto? Che figura!
L'autogrill di Cantagallo un tempo era un Motta Grill. Il cavaliere del lavoro Angelo Motta ci volle una piccola chiesa. A fianco del luogo di ristoro, diceva, così che questi non sia soltanto un ristoro fisico. L'edificio è dedicato coerentemente a Sant'Angelo, ma anche a Sant'Ambrogio e a San Gennaro, protettori delle grandi città che l'autostrada unisce, Milano e Napoli. Eppure a San Francesco e a Santa Caterina, patroni d'Italia, e infine a San Cristoforo, protettore degli automobilisti. È un luogo pieno di poesia, con una Madonnina, i lumini e un'urna in cui si prega di non mettere denaro ma preghiere. In tutta la giornata nella chiesetta sono entrati solo un bambino di nome Gianfranco, papà posso accendere una candelina, ha chiesto, e una famiglia di filippini per mangiare un panino al fresco. A Ferragosto di 20 anni fa, nel 2000, all'autogrill della Milano Varese fu trovato un bambino di pochi giorni con un biglietto: mi chiamo Angelo, prendetevi cura di me. Poi ci sono i dimenticati. Pane Tulipani, il caso cinematografico sempre del 2000, è la storia di Rosalba, l'attrice era Alicia Maglietta, abbandonata da marito e figli in autogrill. Spiegano a Cantagallo che ogni tanto succede ancora, però adesso ci si avverte con il telefonino e i ricongiungimenti sono rapidi. Le toilette sembrano quelle di una clinica svizzera, pulitissime. Soltanto su un muretto discosto una scritta promette, come ai vecchi tempi, prestazioni sessuali dettagliate. Per pura curiosità giornalistica chiamo il numero di cellulare indicato. Mi risponde una voce più rassegnata che arrabbiata. Di nuovo, dice, soltanto oggi è il quarto che telefono, ma lo volete capire o no che mi hanno fatto uno scherzo? Qui, in direzione Firenze, il diesel costa 2,12 € al litro, la benzina 2,15. In direzione nord i prezzi sono un po' più bassi, diesel 1,97 €, benzina 1,96 €. Molti ovviamente preferiscono il self. Fabio ha una teoria. In Italia i soldi ci sono ancora, dice, ma la gente ha paura, quindi non spende. Quando ho cominciato a lavorare qui, 41 anni fa, questa era una delle più grandi stazioni di servizio d'Europa, 26 milioni di litri di carburante all'anno. Il giorno della chiusura della Fiat gli operai partivano verso sud e c'erano code di un'ora per fare benzina. Ora siamo a 15 milioni di litri. Davvero c'è chi non paga, gli chiedo. Ci sono sempre stati, mi dice. Un tempo si riusciva a tirare fuori la benzina dai serbatoi, adesso non si può più. E allora? E allora il più delle volte li lasci andare. Quelli te lo gridano dietro, fammi causa! Ma fare una denuncia costa molto di più di un pieno di benzina.
La ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e 7-Up, e il sorriso da fossette denti era da pubblicità. come i visi alle pareti di quel piccolo autogrill, mentre i sogni miei segreti li rombavano via i tir. Bella d'una sua bellezza acerba, bionda senza averne l'aria, quasi triste come i fiori e l'erba di scarpata ferroviaria. Il silenzio era scalfito solo dalle mie chimere, che tracciavo con un dito dentro i cerchi del bicchiere.
Lui è Francesco Guccini, che canta ovviamente Autogrill, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è tratta da un pezzo di Aldo Cazzullo, che appunto 2 anni fa è stato il giorno di Ferragosto, il giorno iconico, no? per tutta l'Italia, il giorno delle vacanze, il giorno degli spostamenti, il giorno che indica anche un po' l'andare verso la fine delle vacanze. È stato all'Autogrill Cantagallo, che si trova proprio nel cuore dell'Autostrada del Sole, che è la grande protagonista della puntata di oggi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare l'ultima settimana della nostra storia seriale tratta dal podcast Ti uccido.
Matteo Caccia racconta.
Anche per questa settimana vi stiamo raccontando in maniera seriale il podcast di Livia Zancaner, che è una giornalista di Radio 24, è una collega qui della radio, che per Radio 24, Il Sole 24 Ore, ha fatto questo podcast che si chiama Ti uccido, in cui racconta la storia, le storie di Lidia Milinković e Gabriela Serrano. Noi abbiamo conosciuto anche Gabriela, cioè la coprotagonista, che come per Lidia condivide l'amaro destino, cioè dopo aver conosciuto il loro comune aguzzino. Gabriela scappa in Spagna, cercano di ricreare sempre la famiglia felice, racconta Daniele Mondello, perché nel frattempo i giudici non riescono a riconoscere la situazione di Lidia, della sua nuova vita con Daniele e delle reali condizioni di rinascita per questo nuovo nucleo familiare, revocando l'affido esclusivo dei figli a Lidia. La violenza non viene riconosciuta nei processi, dice Livia Zancaner, che commenta le carte dei processi e aggiunge dicendo: questo succede anche se il padre è violento. State con noi.
Il padre violento non è mai un buon padre. Sembra così scontato e invece scontato non è. Noi giornaliste del Sole 24 Ore e di altre testate con cui facciamo rete abbiamo ascoltato negli anni tante testimonianze di madri vittime di violenza. Madri che hanno visto i figli a volte allontanati dalla casa in cui hanno sempre vissuto e messi in comunità proprio per essere riavvicinati al padre. Perché se i figli hanno paura del padre, è colpa delle madri, magari ostative, come viene definita Lidia, o alienanti, o simbiotiche. Non è colpa del padre che è un violento. Sembra assurdo, lo so. Io stessa, prima di analizzare tanti di questi casi, ero scettica. Ma ho letto le sentenze, le relazioni dei servizi sociali, ho studiato le carte e ho capito che casi di questo tipo esistono. Uomini, padri, che hanno chiesto alle donne di abortire, non hanno visto i figli per anni, hanno urlato, minacciato, a volte percosso. Padri come Zlatan Vasiljevic, che secondo i servizi e il tribunale ha diritto di vedere i figli e avere voce in capitolo nelle scelte più importanti, costringendo la donna ad avere rapporti col violento, per sempre. Lidia, dunque, ripiomba nel baratro. Era come se l'avessero uccisa, dice Daniele. Insieme cercano di contattare gli assistenti sociali e il giudice, inutilmente. I giorni passano, la fine della scuola si avvicina, i ragazzi organizzano le vacanze. In quel periodo Lidia e Daniele stanno facendo i lavori nella casa nuova. Una domenica, il 5 giugno 2022, Daniele apre la buca delle lettere. Trova un foglio a quadretti grandi. Sopra c'è una scritta in stampatello. La calligrafia è incerta, come quella di un bambino.
Ma quella domenica noi avevamo lavorato in casa nuova, che stavamo ultimando di portare via dei calcinacci e quant'altro. Alle 17 del 5 giugno 2022 siamo rientrati in casa vecchia. E siccome io non aprivo molto spesso la cassetta delle poste, quel giorno lì avevo le chiavi della cassetta, ho aperto per vedere se c'erano lettere, raccomandate, qualcosa. e mi trovo questo biglietto di minacce verso Lidia. C'era scritto: ciao Lidia, la tua vita è in pericolo, è una cosa molto grave, non uscire da sola, una tua amica. Nell'attimo abbiamo reagito pensando che fosse l'ennesimo atto intimidatorio da parte sua per far sì che la nostra vita fosse sempre scombussolata. Avevamo il lunedì seguente abbiamo chiamato l'avvocato di parte penale di Lidia, che ci aveva dato appuntamento l'8 giugno alle 17:30-18.
L'8 giugno, 3 giorni dopo, lo stesso giorno in cui Lidia e Daniela hanno fissato il rogito della casa dal notaio. Anche Maria, collega amica di Lidia, si ricorda quei giorni.
La mattina prima o il lunedì, adesso non ricordo, si parlava di questo biglietto e che lei mi disse: non fanno niente per aiutare le donne, poi dopo quando le ammazzano allora poi corrono tutti.
Quando le ammazzano poi corrono tutti. Ricordatevi bene queste parole, le ha pronunciate Lidia. Il pensiero ovviamente va a Zlatan Vasilievich, che però sembra sparito nel nulla. C'è solo un episodio che torna alla mente di Daniele.
Lui sì, in quei mesi era sparito nel nulla, c'è stato un episodio che Lidia, avendo finito il lavoro, aveva notato la sua macchina parcheggiata poco distante.
Il posto in cui viene vista parcheggiata l'auto di Zlatan Vasilievich è via Vigolo, dove Lidia va a lavorare tutte le mattine. Lidia e Daniele non hanno più notizie di Vasilievich da mesi, neanche la procura ha più notizie di lui, dal 19 marzo 2019, giorno della denuncia di Lidia. C'è solo una contravvenzione recente, di maggio 2022, il procuratore della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno.
Il Vasilievich era stato controllato nel corso di un accertamento di polizia, uno degli ordinari accertamenti di polizia che vengono custoditi nelle banche dati, e il Vasilievich era stato nell'occasione controllato con Serrano, Jenny, Gabriella.
Jenny, Gabriella, Serrano. Nel 2021 Vasilievich ritorna libero grazie alla sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Vasilievich incontra Gabriela. Gabriela si trova in una relazione, diciamo così, complicata con il marito, dal quale si vuole separare. Gabriela e Zlatan Vasilievich iniziano a frequentarsi. Lui la porta dalla sua avvocata per dimostrare quanto è premuroso. La relazione però dura pochi mesi, forse 4, dicono le amiche di Gabriela. Come è successo con Lidia, Vasilievich si rivela ben presto per quello che è: un uomo violento. La minaccia, la maltratta, la perseguita. In caso di reato riconosciuto, si chiamerebbe recidiva, ovvero la ricaduta nel reato di una persona già in precedenza condannata. Nonostante il percorso all'Ares, al SERD, il carcere, i domiciliari e il divieto di avvicinamento. Misure sospese per una possibile buona condotta dell'uomo, possiamo riassumere così. Come ripete spesso il magistrato Fabio Roia, se non si agisce in maniera adeguata sugli uomini, la violenza continuerà a essere una piaga della nostra società. Gabriele, abbiamo visto, decide di troncare la relazione con Vasilievich e si rifugia dalla sorella in Spagna. Resta un mese o poco più, poi torna, vuole ricominciare a lavorare, vede le amiche. Il 12 maggio del 2022 manda un messaggio a una di loro: questo è il mio nuovo numero. Ancora una volta è costretta a cambiare numero di telefono. Vasilievich la perseguita. Una sua amica ci parla di una festa a fine maggio. Abbiamo ballato, ma Gabriella era terrorizzata, ci racconta. Quella sera mi ha detto: lui mi ammazza. Però Gabriella vuole andare avanti e così, tornata dalla Spagna, dove si era rifugiata per sfuggire al suo stalker, contatta la titolare della pizzeria tradizionale. È venerdì 3 giugno del 2022. Si mettono d'accordo per un rientro al lavoro di Gabriela verso metà della settimana successiva. Ma al lavoro Gabriela non arriverà mai. Ed è qui, in questo punto, che le storie di Lidia e Gabriela drammaticamente convergono.
Questo brano si intitola Highway Song, la canzone dell'autostrada, per chiudere in bellezza questa puntata che si chiamava L'Autostrada del Sole. Ringraziamo ovviamente Luca Micheli per la scelta, ringraziamo Livia Zancaner che alla fine di questa settimana sarà in studio con noi per raccontarci qualcosa di più sul suo podcast e sul suo lavoro, appunto, in cui racconta le storie di Lidia Milinković e Gabriela Serrano. Ringraziamo tutto il resto della redazione, oltre a Luca Micheli che ho già citato, Anita Panizza, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Voi continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @ radio24.it, continuate ad ascoltare le puntate del podcast su Don't Tell My Mom. Lunedì scorso sono uscite le ultime due, quelle dal vivo al Teatro Carcano di Milano, godetevele tutte, sono 6 episodi e raccontano storie dal vivo sul palco, prima di un piccolo locale, poi invece di un grande teatro milanese. Ora linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!